L'ornitorinco, uno strano animale radiofonico.
E dentro l'ornitorinco Mario Calvagno,
Carmen Zammataro, in collegamento con noi Federica Giannotta, responsabile advocacy e programmi Italia di Terre des Hommes. Grazie mille Giannotta di essere con noi e benvenuta all'ornitorinco.
Grazie a voi per l'invito.
Grazie. È stata pubblicata la seconda indagine nazionale sul maltrattamento dei bambini e degli adolescenti in Italia, realizzata su un mandato dell'Autorità Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza da Terre des Hommes e CISMAI, Coordinamento Italiano dei Servizi contro il Maltrattamento e l'Abuso all'Infanzia. Federica Giannotta, quanti sono i bambini e le bambine coinvolti in questo fenomeno e attraverso quali forme di violenza? Poi.
Allora, guardate, i dati ci raccontano che 401.766 sono i minori, i bambini e ragazzini presi in carico dai nostri servizi sociali nell'anno 2018, intanto per una qualche fragilità. Di questi, ben 77.493 lo sono perché vittime di maltrattamento. Questi sono i dati, direi, centrali che vale la pena richiamare, poi il dettaglio dell'indagine è molto più corposo. Certo. A questo possiamo aggiungere come elemento che le forme di maltrattamento più frequenti sono in primo luogo quella che noi chiamiamo patologia delle cure, cioè lì dentro si fa riferimento a ipercura, incuria, discuria, quindi per esempio il neglect, la trascuratezza materiale affettiva ricade in questo gruppo di tipologie di maltrattamento che cubano oltre il 40% dei casi. A seguire abbiamo la violenza assistita, che è un fenomeno molto ricorrente, e in terza battuta la violenza psicologica, che solitamente è abbastanza complessa da intercettare. Il maltrattamento fisico e l'abuso sessuale sono agli ultimi posti. Sì. Quello che a mio avviso è interessante come fotografia è che a livello, diciamo, geografico, se noi andiamo a guardare come intervengono i servizi sociali nel nostro paese in generale quando c'è una fragilità, c'è quasi una risposta maggiore al nord rispetto al sud, cioè il tema sembra più diffuso al nord. Quando si va a vedere i ragazzini in carico ai servizi, sembrano molto più presenti al nord che al sud, e questo ci fa pensare da un lato che forse al benessere economico non corrisponde un benessere sempre anche sociale, relazionale, sì, sì, ma forse anche che i servizi al nord sono più capillari, più diciamo reattivi e capaci di intervenire. Di contro emerge anche un intervento sempre però in un momento tardivo, perché si interviene soprattutto nell'età tra gli 11 e i 17 anni, quando ormai la situazione di fragilità si è cronicizzata. E non è un caso che alla domanda che noi abbiamo fatto ai comuni su quanto poi sia durato l'intervento dei servizi, nella stragrande maggioranza dei casi, oltre il 60% dei casi, è un intervento che è durato più di 2 anni, cioè si è tenuto in carico il minorenne per un lungo periodo, perché vuol dire che la situazione era già molto compromessa.
Ma ad esempio, questo per quanto riguarda appunto i servizi, eccetera, ma invece per quanto riguarda le denunce, le famiglie, la nazionalità, il sesso dei minori abusati, avete anche in questo caso dei riscontri a livello di dati?
Sì, abbiamo che rispetto alla segnalazione, la realtà, diciamo, l'organismo che segnala e quindi si interviene su quella segnalazione è il tribunale, l'autorità giudiziaria. Quindi questo a maggior ragione ci conferma che per lo più si interviene in situazioni che davvero ormai sono complesse, no? Che insomma richiedono necessariamente un intervento. Si invece segnala molto poco in quella fase che potrebbe invece essere la fase, come dire, in cui inizia a insorgere una situazione di maltrattamento. Infatti, se andiamo a vedere tutto il mondo della pediatria, degli ospedali, faticano molto a segnalare, soprattutto il pediatra di base, che invece ha un'antenna molto, come dire, strategica, no? Per poter vedere che cosa accade a un bimbo sin dal dopo nascita, nella sua relazione anche coi genitori. Ecco, lì abbiamo una percentuale molto bassa di segnalazione. Di contro si posiziona abbastanza bene la famiglia come luogo da cui parte la segnalazione. Questo vuol dire che si comincia a far uscire, no, questo fenomeno dalle mura di casa. È un fenomeno che i dati ci dicono è fondamentalmente un fenomeno, quello del maltrattamento, che nasce all'interno delle mura domestiche, perché inoltre il 90% dei casi l'autore del reato, lo dice l'indagine, è un membro della famiglia.
Chi sono tipicamente coloro che usano violenza a carico dei minori e quali sono gli ambienti sociali interessati?
Ma allora, noi diciamo che la nostra domanda non permetteva di andare in questo dettaglio, però sappiamo da altre esperienze collaterali, perché noi, per esempio, come Terdesoma abbiamo anche un ambulatorio aperto presso l'ospedale Buzzi, conosciamo molte di queste situazioni. La fragilità è familiare, chiaramente è in realtà trasversale, a tutte le dimensioni, come dire, sociali. È stata acutizzata da tutta questa ultima ondata di pandemia, questo senza dubbio, quindi questa costrizione in casa ha chiaramente aumentato anche le dinamiche, che erano già molto, come dire, al limite, no? Le ha fatte esplodere. Però ricordiamoci che la nostra indagine si riferisce all'anno 2012, scusate, all'anno
2018,
2018, al
sì.
31/12 del 2018, quindi è un arco temporale che ancora non aveva visto la pandemia, no? Però sicuramente, quando parliamo di autore di reato che nasce, come dire, che si presenta all'interno delle mura familiari, intendiamo in mura familiari allargate, quindi anche lo zio, l'amico del cugino, insomma, una situazione, no, che oltre ai caregiver principali, madre e padre, riguarda queste figure.
Certo.
Dal punto di vista di chi sono questi bimbi o ragazzini, quindi femmine o maschi, la nostra indagine ci racconta che ad essere in carico per una qualche forma di fragilità sono un po' di più i maschi, ma quando si parla di maltrattamento lo sono decisamente di più le bimbe e le ragazze, perché abbiamo un 201 su 1000 in carico ai servizi sociali sono bimbe per maltrattamento contro 186 su 1000 di maschi, quindi la differenza in questo si fa notare.
Qual è stata la metodologia seguita per rilevare i dati?
Allora, noi abbiamo somministrato una scheda che tra l'altro in gran parte era una scheda identica a quella che noi utilizzammo nel 2015 nella precedente indagine, però l'abbiamo arricchita con delle domande nuove, quindi una scheda che ha avuto 8-9 domande complessivamente e che andava proprio a chiedere quali fossero i minorenni in carico ai servizi per una qualche fragilità, quanti per maltrattamento, da chi fosse stata fatta la segnalazione, che tipo di maltrattamento vedeva vittima il minorenne, se fosse un maltrattamento multiplo singolo. Qui abbiamo per esempio una risposta che nel 59% dei casi ci dice che è un maltrattamento singolo, ma in tutto il resto è un maltrattamento multiplo. Quindi, come dire, non sono poi così lontane queste due dimensioni. Abbiamo anche chiesto poi qual è il motivo di apertura della cartella? Quindi questo ci racconta quanto effettivamente coincide la capacità di individuare e riconoscere una certa forma di maltrattamento col motivo per cui uno apre la cartella da
Certo.
parte del servizio. E qui vediamo, per esempio, che la ragione principale è il maltrattamento fisico, perché è facile, no, da riconoscere. Quindi apro la cartella perché il maltrattamento fisico non ha bisogno di grandi, come dire, interpretazioni, è evidente, e poi è seguito dalla patologia delle cure, ma molto difficile, per esempio, l'abuso sessuale e la violenza psicologica. Sono forme molto molto complicate da intercettare e raramente il servizio apre la cartella per quella ragione lì, per quel
Sì,
tipo
sì, sì, sì.
di maltrattamento.
Ma Federica Giannotta, ci sono dei rapporti di sinergia o di confronto o di stimolo fra l'Italia e altri paesi o fra l'Italia e organismi internazionali?
Ma allora noi tenete conto che con l'indagine precedente eravamo riusciti ad entrare nel rapporto dell'OMS, quello europeo. E quindi adesso quello che noi vorremmo fare è che questi dati venissero raccolti nuovamente dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, che monitora sia con il Global Status Report la condizione diciamo globale della violenza sui bambini rispetto a quello che è l'obiettivo degli SDGs di eliminarla entro il 2030. E poi invece a livello più europeo, sempre l'OMS, attraverso il suo report appunto di area, quindi l'area Europa, monitora invece quello che è un po' l'andamento rispetto al suo piano di prevenzione europeo di contrasto alla violenza. E quindi noi auspichiamo che questi dati in questo senso facciano sinergia, cioè possano essere raccolti dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, così come dalle altre agenzie internazionali, perché l'Italia possa uscire un po' dai suoi confini e dimostrare che sta facendo dei passi in avanti nel tenere sotto quantomeno conteggiata la dimensione del fenomeno.
Certo.
Quali sono allora, in conclusione, per riassumere, le prospettive di intervento e di cambiamento che si aprono grazie a questa seconda indagine nazionale sul maltrattamento dei bambini e degli adolescenti in Italia?
E quali sono le richieste, diciamo così, e le raccomandazioni che Terre des Hommes rivolge al governo?
Allora, come diciamo, i prossimi passi sono sicuramente quelli di comunicare, appunto, come dicevo, oltre confine, appunto, alle agenzie internazionali che stanno ricevendo questi dati, proprio perché noi vorremmo essere presenti in tutti quei dossier internazionali in cui è importante che anche un dato italiano sia presente. Dopodiché c'è chiaramente anche un lavoro internazionale nell'allineare i dati stessi, che è ancora in corso, e quindi è importante però far sentire che comunque l'Italia non, come dire, non perde, no? L'occasione, sì, per, sì, esserci. Questo è fondamentale, altrimenti facciamo come l'ultimo report dell'OMS, dove purtroppo non siamo stati presenti e sarebbe un peccato. Quindi questo è il primo sforzo. Le richieste sono invece nel rendere a questo punto il prima possibile istituzionalizzato in Italia un meccanismo di raccolta del dato e di costruzione sopra questo dato di un monitoraggio che permetta poi l'adozione di politiche di prevenzione e contrasto adeguate, perché se io non conosco il fenomeno, non so come sta andando, difficilmente posso adottare delle politiche. In questo mi permetto di aggiungere che una grandissima novità di questa indagine è che per 117 comuni che sono parte dei 196 che hanno partecipato, per 117, siccome hanno partecipato anche a quella del 2015, si può parlare di un monitoraggio, cioè solo, sì, per loro, sì, si può dire che trend ha avuto la violenza, ed è un trend di aumento. Quindi penso che questo sia un ulteriore dato importante che il nostro governo e le nostre istituzioni debbono tenere in considerazione.
È chiaro. Bene, allora ringraziamo Federica Giannotta, responsabile Advocacy e Programmi Italia di Terre des Hommes. Alla prossima occasione e tanti auguri per la vostra attività.
Grazie mille, grazie a voi.
Grazie a lei, a risentirla.
Grazie.
L'ornitorinco, uno strano animale radiofonico.